29, 35, 43, 2, 1. Non sono dei numeri che dovrete giocare all'otto, ma sono le indicazioni che ci vengono dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, così come nel secondo capitolo, dove continuamente ritorna un'espressione, il giorno dopo, per ben tre volte. Sembra un continuo martellare. Giovanni sembra che abbia incantato il disco del suo calamo, della sua penna nel momento in cui sta scrivendo. Per ben tre volte nel descrivere quella che è la prima settimana di Gesù, della sua predicazione, dice il giorno dopo. Se dice il giorno dopo significa che c'è stato già un giorno, allora è il secondo giorno. Nel momento in cui dice per la seconda volta il giorno dopo, significa che è il terzo giorno e poi è il quarto. E quando nelle nozze di Cana il racconto inizia tre giorni dopo, significa che non secondo il computo nostro, 4 e 3, 7, ma secondo il computo invece che c'era presso gli ebrei del primo secolo dell'era cristiana, ma anche prima, significa che 4, ma più 1 e più 1, iniziando dal 4, senza saltarlo, è il sesto giorno. Così come il computo quando Gesù è risorto, noi sbagliamo sempre perché non ci troviamo mai con quelli che sono i calcoli che ci vengono fatti nel Vangelo. Di solito celebriamo la Pasqua e tutti quanti la mattina ci domandiamo il terzo giorno, ma qual è questo terzo giorno? Venerdì, sabato, domenica e lunedì. E invece non è così, perché gli ebrei iniziano dal giorno in corso, quindi venerdì, sabato e domenica. È quello il terzo giorno. Così come anche in questo computo non si tratta del settimo giorno delle nozze di Cana, ma del sesto giorno. E Giovanni che cosa sta dicendo? Tra le righe, nelle espressioni, nelle parole. Sta dicendo una cosa bellissima, che Gesù è venuto a completare la creazione. E come i primi capitoli della Genesi, c'è un settimo giorno, c'è il giorno della pienezza, il giorno del riposo. È come se Gesù, come dirà successivamente nel Tempio di Gerusalemme, può dire già all'inizio del Vangelo secondo Giovanni: io sono venuto a darti la vita, a riempire il tempo della potenza della mia vita, a darti la gioia del Padre in abbondanza. Il tempo si dilata, il tempo diventa pieno di Dio, così come il grembo di Maria è gravido di tutta la potenza dell'eternità di Dio. E che cosa sta dicendo Giovanni in questa indicazione? Sta dicendo che ci sono dei momenti della vita nei quali il tempo è pieno di Dio, è pieno della sua presenza, è pieno della sua grazia, è pieno della sua misericordia, però noi non ce ne accorgiamo. Ci sono dei momenti in cui Dio entra nella nostra vita e ricrea tutta quanta la nostra esperienza. Il tempo nostro è un tempo così lineare, a volte così monotono, che sentiamo la pesantezza di quello che facciamo. Le ripetiamo le cose, le viviamo e tante volte ci dimentichiamo perfino dove mettiamo un paio di chiavi. Ma perché? Perché le cose le facciamo così meccanicamente, dove il cuore non c'è in quello che facciamo, la mente neanche c'è. Tra quello che facciamo e quello che pensiamo c'è un abisso e in questo modo la nostra vita scorre, la nostra vita passa. Il giorno dopo Giovanni sta dicendo: questi giorni sono pieni della potenza di Dio, sono pieni dell'incontro con Cristo, cioè Gesù Cristo sta entrando potentemente nella tua vita, nella vita dei discepoli, e probabilmente loro non se ne accorgono. Ora, il giorno dopo, dice Giovanni, e poi il testimone, il battezzatore, così come lo chiamiamo sulla base degli altri Vangeli, ma non in Giovanni, nel quarto Vangelo, lui non ama questo termine battezzatore, ne preferisce un altro, testimone. E l'Evangelista dice che stava ancora là. Ci sono delle persone nella nostra vita che anche nello scorrere del tempo stanno là. Ti aspettano, ti guidano, ti guardano, ti ascoltano e stanno là. Sono il segno della fedeltà dell'amore. Stanno lì quando sbagli, stanno lì quando fai bene, stanno lì non per giudicarti, ma per accompagnarti e farti accompagnare. Noi abbiamo bisogno della presenza di queste persone che stanno nella nostra vita, che abitano la nostra vita, che non ci giudicano, che non ci guardano in cagnesco, che non ci dicono quello che dobbiamo fare, che non sono pronti a presentarci la lista della spesa per indicarci quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Giovanni, il testimone, è proprio questo nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato. Riesce a stare, quando noi invece, come i due discepoli di Emmaus, siamo sempre abituati a scappare, non riusciamo a rimanere. Non rimaniamo nelle relazioni, non rimaniamo tante volte nel rapporto con Dio, non rimaniamo fedeli ai compiti che ci siamo dati, alle idee che abbiamo preso, alle scelte che abbiamo sposato. Giovanni invece qui è l'uomo della fedeltà, è l'uomo della stasi, è l'uomo che riesce a stare anche quando la vita non sembra avere senso, anche quando sembra che tutto abbia perso di colore, abbia perso di gioia, abbia perso di gusto. Giovanni sta lì. Mentre tutto intorno a sé il mondo gira, vengono gli scribi da Gerusalemme, vengono i sacerdoti, chiedono: ma tu chi sei? Per quale motivo battezzi? Per quale... Giovanni sta là, non si lascia portare dal vento, non si lascia portare dalle mode, non si lascia anche, potremmo dire, insuperbire da quello che gli viene detto, da ciò che gli viene proposto. Ma se tu forse il Cristo, se tu il profeta, se tu Elia, no, io non sono quello che voi dite, io sono l'uomo che sta, sono l'uomo che resta, un pochino come Elia nell'Antico Testamento, il primo profeta, che nel momento in cui si presenta ad Acab, un re molto debole, molto timido, che si lascia strumentalizzare dalla moglie Jezabele, dinanzi a quel re piuttosto debole, Elia ha il coraggio di dire: io sono alla presenza del Signore, questo è il mio nome. Elia è un pochino come Giovanni, Giovanni è come Elia, sono interscambiabili, per questo Gesù dice che Elia è già venuto. Giovanni, il testimone, è proprio quell'Elia che doveva venire, è l'uomo che sta, che resta, che ricorda con quella che è la sua presenza discreta e forte, con quella che è la sua voce, a volte c'è, a volte non c'è, la potenza e la presenza di Dio. Il giorno dopo Giovanni, il testo greco è ricchissimo, dice: stava ancora là. Ci sono delle persone che nella tua vita stanno ancora là, anche se tu non lo meriti, anche se tu le tratti male, anche se tu non prendi in considerazione quello che ti dicono, oppure quello che fanno per amor tuo, ma ci stanno, non perché tu sei buono, non perché tu sei bravo, non perché tu sei gentile, non perché tu sai prenderti cura degli altri, no, perché l'amore è pura gratuità. Giovanni è il segno di un amore di pura gratuità, sta e sta ancora là. Sta ancora quando gli altri se ne vanno, quando gli altri scappano, quando gli altri decidono di gettare la spugna. Tutti vanno via, le varie ambascerie che sono venute da Gerusalemme, lui rimane lì e i due discepoli, dice il testo, stava ancora lì e due discepoli erano con lui. Lui era con due dei suoi discepoli e dice il testo, era ancora. Però c'è una differenza, non c'è l'omologazione nel testo. Noi crediamo che camminare insieme, anche nel rapporto tra marito e moglie, tra amici, significa guardare le stesse cose, fare le stesse cose. Invece no, Giovanni sta insieme a due dei suoi discepoli, ma lui guarda in un modo e i discepoli guardano in un altro. Forse questo lo dovremmo riscoprire nei rapporti di amicizia, nel rapporto sponsale, nei rapporti di lavoro, anche nelle nostre compagnie, nelle nostre allegre brigate. Stare insieme significa condividere la vita, avere delle particolarità nello sguardo, ma avere delle differenze senza pretendere che la differenza degli altri venga omologata alla mia differenza. Questo è quello che capita proprio in Giovanni nel rapporto con due dei suoi discepoli. Cioè Giovanni che cosa fa? Li ama, ma non li vuole diversi da come sono. Li accoglie così come sono e accetta i tempi di maturazione dei suoi discepoli. Forse in amore questo dovremmo imparare, senza pretendere che l'altro faccia i passi che noi vogliamo, senza richiedere i passi che l'altro non è ancora capace di fare. Questo fa Giovanni, è un padre, è una guida, riesce ad accompagnare, non è che sbatte sul volto dei suoi discepoli la verità della loro vita, delle loro incoerenze, delle loro scelte sbagliate. Nulla di tutto questo, lui resta con loro, però al tempo stesso il suo sguardo va lontano. Noi nelle nostre amicizie non riusciamo ad avere uno sguardo che sappia andare lontano. Abbiamo sempre uno sguardo corto. E lo sguardo corto che cosa fa? Lega le persone, non le libera. Uno sguardo corto si accontenta di quello che capita oggi. Si lascia destabilizzare da quello che capita oggi. Invece una persona che ha un'indole profetica guarda lontano, guarda al domani, guarda con un cuore carico di speranza a quello che potrà succedere un giorno. Giovanni sta con i discepoli, ma non si lascia incasellare, non si lascia fermare dallo sguardo dei discepoli. Se riuscissimo a vivere le amicizie così, cioè io ti voglio bene, noi stiamo insieme, usciamo insieme, però non devi bloccarmi lo sguardo, non devi starmi davanti al punto tale che io non riesco a vedere l'orizzonte. Tu mi devi aiutare a guardare l'orizzonte, ad andare lontano, a non fermarmi davanti a quelle che sono le mie paure, le mie incertezze, le mie difficoltà, lasciando che il mio sguardo possa superare anche lo sguardo tuo che mi stai vicino. Questo significa amare, questo significa ricercare l'autentico bene. E Giovanni questo fa insieme con i suoi discepoli, riesce ad andare al di là. Il testo dice che fissò lo sguardo su Gesù che stava passando. Il testo, attraverso la traduzione fissare, vuole dire questo andare in profondità. Se lo volessimo tradurre un pochino letteralmente, dovremmo dire che Giovanni va con lo sguardo dentro. Andare con lo sguardo dentro. Non fermarsi all'apparenza. Ed è quello che facciamo solitamente noi, il fermarsi all'apparenza. Rita, è una brava persona, però insomma, ma forse mi sto fermando all'apparenza. Oppure, ma Giuseppe ha cambiato look, ma vabbè, ma è sempre quello di sempre, non è cambiato per niente. Noi viviamo di apparenza, ci fermiamo all'apparenza e non ci lasciamo destabilizzare da quelle che sono delle false sicurezze. Un pochino come Samuele quando doveva ungere il re Davide, ne vide uno dei figli di Esse bello e Dio, parlando al suo cuore, gli dice: ma io non ho scelto questo, perché io non guardo come guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Giovanni è un uomo che non si ferma all'apparenza, non si ferma a quello che si vede, a quello che si sente, a quello che si percepisce. Giovanni è un uomo che va in profondità. Allora il testo, quello che sta chiedendo a noi è proprio questo: ma tu sei una persona che va in profondità o ti fermi all'apparenza? E quando guardi, immediatamente abiliti la tua bocca a parlare, oppure ti freni e dici: ma la persona che mi sta davanti ha un mistero, ha una vita, ha una storia, ha delle ferite e ha delle gioie del cuore. E io non le posso incasellare in quello che credo, in quello che spero, in quello che considero, in quello che io voglio per me. Giovanni guarda in profondità e si rende conto, lui, tra tre persone, che sta passando Gesù. E Gesù non dice niente, non dice assolutamente niente. Un pochino come viene nelle nostre celebrazioni. Sembra che il centro delle nostre celebrazioni siamo noi. Perché il sacerdote sta un pochino al centro, perché parla sempre lui, perché parla troppo sempre lui, e tutto converge verso di lui. Invece non è così. Nelle celebrazioni chi è che passa? Passa Gesù, attraverso la potenza dei sacramenti, la grazia dello Spirito Santo, la vita della vita del Signore risorto che sta nella celebrazione. Tu la senti, tu la percepisci, entra dentro di te, entra nella parola, entra nell'Eucaristia, entra nel canto, entra nelle acclamazioni. Cioè tutto diventa il mezzo attraverso il quale la vita di Dio mi raggiunge. Allora Giovanni percepisce che quello è un tempo particolare, non è come gli altri giorni, no, no. Non è come gli altri momenti nei quali lui ha camminato con i suoi discepoli, no, no, è un momento di grazia, è un momento particolare. Con la scrittura potremmo dire che è un kairos, è un tempo opportuno, un tempo favorevole. E Paolo lo dirà nella seconda lettera ai Corinzi: questo è il tempo favorevole, questo è il tempo della salvezza. Forse quello che sta capitando oggi è proprio questo. Noi vediamo e viviamo in un tempo, ma c'è qualcuno che oggi ci può far comprendere. Non sono certo io, potranno essere gli eventi, una parola che ascoltiamo, uno sguardo che sperimentiamo. Cioè, entrare in un tempo diverso, vedere che Dio non è così lontano come crediamo, che Dio entra nella nostra vita, che tocca la nostra storia, che diventa il lievito capace di far fermentare tutta quanta la massa. Ora, noi viviamo, ma non ci accorgiamo che Dio cammina con noi, che Dio è dentro di noi, che Dio è parte della nostra vita, che Dio abita il nostro cuore fin dal giorno del battesimo, quando siamo diventati tempio della Trinità. Noi viviamo, noi camminiamo, i due discepoli non si rendono conto di quello che sta succedendo. Giovanni sì, noi abbiamo bisogno di persone che nella nostra vita sappiano essere profeti, sappiano dirci quello che avviene senza fermarci all'apparenza, sappiano indicarci la via da prendere quando noi non ce ne accorgiamo, che sappiano essere messaggeri di speranza quando noi vediamo sempre nero, che ci sappiano indicare la presenza di Dio quando il suo silenzio è assordante, che ci sappiano guidare a quella luce che noi non riusciamo a contemplare, che ci permettano di intercettare lo sguardo di Dio quando noi stiamo guardando da un'altra parte. C'è bisogno di queste persone che ci generano le navette di grazia, che ci aprono la vita di fede. In questo modo Giovanni è per i due discepoli un padre, li accompagna, li guarda, li vede, li prende per mano e guarda in profondità. Noi abbiamo proprio bisogno di queste persone. Forse è la domanda che il testo indirettamente vuole farci, è proprio questa: ma nella tua vita c'è uno come Giovanni? Oppure la tua vita è così piatta che sembra che Gesù non cammini con te, che Gesù non ci sia nella tua vita? L'espressione che più di tutte noi ascoltiamo è proprio questa: io non sento Dio, non vedo la presenza di Dio. Ma non è che la si prova come se fosse una pozione magica, come mettendo insieme due elementi? No, no, Dio lo sperimenti. Dio riesce a vederlo se abitui il tuo occhio, se educhi il tuo orecchio, se percepisci la sua presenza lasciandoti guidare da coloro che sono più avanti di te nel cammino. Ed è questa la cosa che a noi non piace, perché non c'è nessuno meglio di me. No, 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 io posso prendere le redini della mia vita e guidare la mia storia. Nessuno ha il diritto di dirmi quello che devo fare, quello che c'è nella mia vita, quello che io posso sentire e quello che io posso vedere. No, è la cosa più difficile, ma lo vediamo anche quando parliamo. Noi parlando, da una parte ci mettiamo a nudo e dall'altra parte ci nascondiamo. Mai riusciamo a donarci agli altri così come siamo. Un po' ci diamo, un po' non ci diamo. Un po' diciamo di sì e un po' diciamo di no. Più o meno come nel rapporto tra amici, come nel rapporto tra marito e moglie. Una volta hai ragione tu e una volta ho ragione io. Quando invece il rapporto tra marito e moglie, ma anche il rapporto tra amici, tra confratelli, è chiedersi non chi ha ragione, ma qual è il bene che insieme dobbiamo cercare, qual è la meta che insieme dobbiamo raggiungere, qual è il cammino che insieme dobbiamo percorrere. Allora, i due discepoli hanno bisogno di Giovanni, ma tutti quanti noi, tu sei convinta di non avere bisogno di Giovanni, che tu puoi camminare da solo, che le redini della tua vita le devi tenere in mano tu, che tu capisci, che tu comprendi, che nessuno dal di fuori ti può dire niente perché la scienza infusa ce l'hai soltanto tu. Sapete come si chiama questa virtù? Che è una virtù del demonio. Si chiama superbia, si chiama presunzione, si chiama orgoglio. Nomi diversi per dire la stessa cosa. Ma guarda caso, questa è una virtù diabolica che non abita il paradiso e che non ci porta da nessuna parte, perché l'orgoglio, la superbia non costruisce comunione, costruisce schiavitù, pretende dipendenza, vuole omologazione. Questo desidera l'orgoglio. L'orgoglio dice all'altro: tu non pensi, non ti preoccupare, penso io per te, ti dico io quello che devi fare, perché io so quello che è bene per te, non ti preoccupare, metti in stand by la tua mente, ci sono qui io, sono io il tuo pilota automatico, sono io la tua intelligenza artificiale, calmati, tranquillizzati, rasserenati. Invece i due discepoli riescono riescono a fare quello che noi non riusciamo a fare, ad affidarsi, a mettere la propria vita nelle mani di un altro, che non è certamente perfetto, ma che è più avanti nel cammino. Com'è difficile dire, per me ma penso anche per voi, che una persona è più matura di me. È più matura di me magari nel lavoro, nell'affettività, nella capacità di costruire relazioni, nella simpatia. È più brava di me nel saper limitare l'orgoglio, nel saper tenere a bada la sua impulsività. Questo è quello che Giovanni fa comprendere a noi attraverso l'esperienza con questi due discepoli che sono con lui. E dice il testo, vede che passa Gesù. Cioè non è che se lo inventa, Gesù c'è nella vita. Ma un pochino come capita ai due discepoli di Emmaus, i loro occhi erano incapaci di vederlo. Così come sono anche i nostri occhi, sono incapaci di vedere che Gesù c'è, che Gesù è presente. Noi abbiamo bisogno di queste persone. Abbiamo bisogno di uomini, di donne, di fratelli, di sorelle, di padri e di madri nello spirito che ci dicono che Gesù c'è. Non che ci dicono tu devi essere bravo, devi essere buono, devi fare questo, devi fare... Questo lasciamolo fare a noi preti, che siamo bravissimi in questo. No, Gesù non chiede questo a Giovanni. No. Chiede soltanto che Giovanni veda il bene e il bello che c'è nella vita dei discepoli. Giovanni è come se si stesse stupendo per le cose belle che ci sono nella vita sua e nella vita degli altri. È una lettura positiva. Sta dicendo, lo espliciterà successivamente ai due discepoli, sta dicendo, ma non ti accorgi quanto è bella la tua vita? Tu ti lamenti sempre della tua storia, ma Dio ti ha fatto come un prodigio. Dio ti ha dato quella sensibilità che tante volte tu non prendi in considerazione. Dio è presente nella tua vita anche se tu non te ne accorgi. Ci sono tanti talenti belli, tante cose belle che ci sono nella tua vita, ma tu non le prendi in considerazione. Avere quest'occhio penetrante, avere questa capacità di andare in profondità. E Gesù è colui che passa, che non dice niente. Passa. Perché il Signore non parla? Ci sono momenti della nostra vita in cui Dio non parla, Dio sta in silenzio, Dio si ferma, Dio sembra che un pochino come nella barca con i discepoli stia sul cuscino a dormire. Bello quel brano di Marco dove, a differenza di Matteo e degli altri evangelisti, gli pone anche il cuscino. Marco è un evangelista che non mette dei dati superflui, non ama fronzoli, è una prosa la sua molto essenziale, però quando mette qualcosa significa che quel qualcosa è veramente fondamentale, è veramente importante. Gesù stava a poppa sul cuscino e dormiva sul cuscino. Tante volte anche noi crediamo e siamo convinti di vedere che Gesù ha soltanto lui il cuscino per dormire, e a noi ci lascia non soltanto senza cuscino, ma ci lascia nella tempesta, ci lascia nel vento, ci lascia nell'acqua. E invece lui passa, lui è presente, lui c'è, anche se non lo riconosciamo, anche se non lo vediamo. E poi c'è una cosa che Giovanni fa, una cosa che è la più difficile. Vede che passa Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio. Non dice niente più. Non dice ma seguitelo, non dice lui è il salvatore del mondo, no, non dice assolutamente niente. Dice: ecco l'agnello di Dio, eccolo. E c'è un'espressione molto bella del profeta Isaia che al popolo che si trova in esilio dona una speranza nuova. Ecco, io faccio una cosa nuova, ma possibile che tu non te ne accorgi? E potremmo tradurre così quello che Giovanni sta dicendo ai discepoli. Ecco, c'è Gesù nella tua vita, c'è il Salvatore, c'è il Redentore, c'è l'agnello, colui che toglie i peccati, colui che prende quello che tu non vuoi, quello che tu non desideri, che attira il male che è presente nella tua vita, le incomprensioni della tua storia, tutte le situazioni che interiormente ti pesano, le puoi dare a Lui, le puoi affidare a Lui, le puoi consegnare a Lui. Ecco l'agnello di Dio. E Giovanni non dice più nulla, ha la capacità di mettersi da parte. Chi ama sa mettersi da parte in qualche momento.
Chiama sa scomparire. Chiama sa quando è giusto parlare e quando è più opportuno tacere. Chiama non spiega eccessivamente le cose, aspetta che il tempo faccia decantare le situazioni perché l'altro possa giungere lì dove non riesce ad arrivare subito. Giovanni non utilizza molte parole, ma possiamo dire ne usa poche, ma le sa usare. Non si mette a fare una catechesi come io sto facendo io su 6 versetti, no, non se lo sogna neppure. Ma gli basta dire, ecco l'agnello di Dio, sta dicendo, io non sono niente, lui è tutto. Il mio compito è quello di portarvi a lui, ora avete lui e non avete più bisogno di me. Nella nostra vita noi abbiamo veramente necessità di persone che facciano da bypass, che siano ponti, ma che non siano delle dogane. L'amore nostro è un amore che mette dogane, l'amore di Dio è un amore che costruisce ponti, che crea comunione, che apre, che sbaraglia, che abbatte le barriere, i muri di divisione e crea amicizia ed alleanza. Giovanni questo dice, riesce a mettersi da parte e a far vivere la partita della vita ai discepoli insieme con Gesù. Il testo non conoscerà più Giovanni, tornerà dopo, ma non sarà più il maestro dei discepoli, sarà soltanto maestro per altri, ma non per questi due discepoli che iniziano a seguire Gesù. È importante che il testo dice che i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù, lo lasciano. Avere la capacità di lasciare, avere la capacità di tagliare, avere la capacità di dire questo tempo è finito, ora c'è un altro tempo. Questo tempo con Giovanni come maestro è terminato, ora c'è bisogno di un altro tempo. Quando io accompagno delle persone, la prima cosa che io dico nell'accompagnamento, primo che io non sono Gesù e che sono pieno di difetti. È bene chiarirlo, perché alcuni pretendono che tu sia Gesù Cristo redivivo. No, non è così, quindi è bene dirlo, la prima cosa. La seconda cosa, noi iniziamo a camminare, ma questo cammino può durare una settimana, può durare un anno, può durare 3 anni, non dipende né da me né da te, perché io devo essere ponte. Allora il momento in cui tu ti accorgerai che io non ti sono utile più e ti affiderai ad un altro, sarà il momento in cui tu avrai maturato e ti sarai accorto che devi fare un altro passaggio. I discepoli si rendono conto che è giunto il tempo di fare un passaggio, di tagliare, ma non tagliare per tagliare perché mettono il muso, Giovanni è antipatico e basta, mi sono scocciato di lui. No, no, fare un salto per crescere, fare un salto per maturare, girare pagina nella vita, non perché le pagine precedenti sono brutte, no, ma perché bisogna andare avanti, perché bisogna crescere, perché bisogna maturare, perché bisogna essere delle persone migliori. Questo è quello che Giovanni riesce a fare. E Giovanni non lega le persone a sé, non dice no, no, non ve ne andate, io sono buono. No, 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 andate. Non perché se ne vuole liberare, ma perché è giunto il momento che i discepoli camminino con le proprie gambe. Il bambino non vuole uscire dal grembo della mamma, ma deve uscire. Così come il bambino quando inizia a camminare ha paura, ma chi vuol bene a quel bambino deve permettergli anche di cadere, perché sulle sue gambe si deve reggere. E questo è vero anche da un punto di vista spirituale. Quando di solito qualcuno mi viene a chiedere continuamente delle cose, io non rispondo mai, perché non sono un jukebox che metti la monetina e risponde con la canzone a tutto quello che tu vuoi. No, no, io devo donare delle linee, quelle che Dio mi fa comprendere, ma nulla di più. Questo significa accompagnare, avere la capacità di far crescere le persone, non di creare dipendenze o cordoni ombelicali che non permettono la maturazione. Forse quello che dobbiamo chiedere oggi è la lucidità nel capire i rapporti che ci aiutano a crescere e quei rapporti che dobbiamo tagliare perché non ci aiutano a crescere. L'abbiamo fatto, forse l'abbiamo fatto anche in maniera inconsapevole tante volte nella nostra vita. Ma qual è il passaggio che noi dobbiamo fare? Qual è il salto di qualità che dobbiamo operare. Qual è il taglio che Dio ci sta chiedendo per diventare delle persone migliori? È una nuova pagina della vita dei discepoli, lo abbiamo ascoltato. Sentendo parlare così, seguono Gesù. Basta, Giovanni sta per conto suo, ora inizio a seguire Gesù. Forse per alcuni questo incontro potrebbe essere un giro di boa, un passaggio. Per altri può darsi che sia una scocciatura. Per altri ancora un piccolo seme che, forse crescerà secondo la volontà di Dio e la nostra disponibilità. Noi non lo sappiamo, non possiamo pretendere di sapere tutto. Ma quello che è importante, il testo dice che iniziano a seguire Gesù. Non dice che credono in Gesù. Non dicono che iniziano a dire che Gesù è il salvatore del mondo. No, no, la fede non funziona così. Nella fede non si cresce così. I discepoli, questi due discepoli, in particolare uno, Giovanni, il discepolo amato, soltanto nel capitolo 21, nel capitolo 20, si dirà che Giovanni inizia a credere. Dopo 19 capitoli, dopo 3 anni, si dirà che quel discepolo sta credendo. La prima cosa quando incontri Gesù non è il credere in Lui, no, la fede viene con il tempo e con l'esperienza. Tu, a te è chiesto di seguirlo, a te è chiesto di fare quei piccoli passi. Quando qualcuno viene da me e mi dice, padre, io voglio iniziare un cammino spirituale, ma che cosa devo fare? Vai a messa la domenica, soltanto questo. Ma scusa, che vuoi fare? Piccoli passi. Noi invece crediamo che quando incontriamo il Signore tutto deve essere rivoluzionato, poi passa un mese, passano 2 mesi, di nuovo la parabola discendente. No, quello che è chiesto ai discepoli è di seguire, di non fare null'altro, poi il Signore ti farà comprendere. Allora quello che è chiesto anche a noi è di seguire Gesù, poi quello che faremo il Signore ce lo farà comprendere, il Signore ce lo farà capire. Io pretendo sempre dal Signore che oltre a seguirlo mi faccia capire quello che io devo fare, e Lui non me lo fa capire mai, perché il Signore non ci fa capire se non le cose che noi siamo capaci di fare. Allora ai discepoli è chiesto di seguire Gesù, di andare dietro di Lui. E poi c'è un gesto stupendo, c'è un altro sguardo. Il primo è quello di Giovanni e il secondo è quello di Gesù. Gesù fa un gesto, si gira. È il primo gesto, e il secondo gesto è quello di guardarlo. Sono due verbi, uno collegato all'altro. La traduzione dice, essendosi voltato letteralmente e avendo visto che lo seguivano. Sono due verbi particolari. Il verbo principale della frase è un altro, è il verbo parlare. Gesù parla nella tua vita quando ti guarda, non quando ti pensa. Gesù si gira e ti guarda negli occhi, ti guarda dove sei, ti guarda vedendo quello che tu stai facendo, così come capita nella vocazione dei primi due discepoli a coppie nel Vangelo secondo Marco. Gesù passando lungo il mare, vide Pietro insieme con suo fratello mentre riassettavano le reti e gli disse: seguimi. Gesù guarda quello che stanno facendo, così come con Levi Matteo, seduto al banco delle imposte, Gesù lo vide e gli disse: seguimi. Gesù ti guarda, ma la cosa più bella sono questi due verbi. Gesù si gira, Gesù non va avanti, Gesù si ferma, Gesù ti guarda. A Gesù interessa la tua vita, Gesù si prende a cuore della tua esistenza, a Gesù interessa tutto quello che parte della tua esistenza. Quello che sei, quello che sei stato e quello che sarai. Gesù si gira, tu sei degno della sosta di Gesù. Tu sei degno di essere guardato. E poi il verbo, che è uno dei più belli nella scala dei verbi del verbo vedere, è Gesù li guarda, si dice la traduzione italiana, osservando che lo seguivano, ma non rende bene questo testo, questa traduzione, perché il verbo greco è il verbo teorao, è il verbo più o meno che ricorda il teatro. Quando noi stiamo a teatro, stiamo seduti e guardiamo quello che succede, ci lasciamo rallegrare, ci lasciamo gioire, ci lasciamo prendere da quello che avviene sulla tribuna davanti al sipario. E così Dio guarda anche la tua vita, Dio guarda anche la nostra vita così. Dio ci guarda come un prodigio, Dio ci guarda come una cosa bella, Dio ci guarda non come uno spettacolo che lo fa piangere, ma con la curiosità di vedere quello che c'è nella nostra vita. Così Dio ci guarda, Dio non certo per giudicarci, così come facciamo noi quando ci guardiamo e già con l'espressione degli occhi vogliamo far comprendere all'altro che sta sbagliando o che sta facendo bene. No, Gesù guarda, Gesù vede e Gesù parla dopo che ha visto. Ora, riusciamo ad avere anche noi questo sguardo di gioia, questo sguardo di stupore, di contemplazione davanti alle cose? E Gesù ha questo sguardo che, a differenza dello sguardo di Giovanni che va in profondità, Dio si ferma alla porta del nostro cuore, non la sfonda, perché il cuore ha sempre una porta che si apre dall'interno. E cosa dice Gesù a quei discepoli? Ma voi che cosa cercate? Cosa state cercando? Gli sta dicendo indirettamente: ma tu perché mi segui? Sì, tu mi stai venendo dietro, ma perché mi segui? Che cosa sta chiedendo Gesù ai discepoli? Sta chiedendo di entrare nel proprio cuore e di rendersi conto se quello che stanno facendo con i piedi serve a quello che il cuore sente. Ci sono tante cose che facciamo, ma che non riescono a tranquillizzare il cuore. Ci sono tante azioni che portiamo avanti senza che siano senso e lievito e sale per la nostra vita. Gesù non ha bisogno di persone che gli vanno dietro con i piedi. Gesù ha bisogno di persone che lo seguono, ma con il cuore, mettendosi in discussione a 360 gradi. Gesù sta dicendo ai discepoli: bene, a me fa piacere che tu mi vieni dietro, ma perché? Nel tuo cuore hai sete veramente di me? Cioè, entra nel tuo cuore e vedi nel tuo cuore che cosa c'è. Perché se io non rispondo ai desideri del tuo cuore, significa che tu stai sbagliando strada. Se tu non leggi che seguendomi io do la chiave di lettura del tuo mondo interiore, significa che io non faccio per te. Questo è quello che Dio chiede a ciascuno di noi. La sequela non è qualcosa che serve all'esterno. Seguire Gesù è ricevere quelle risposte di cui il cuore ha bisogno e bere quell'acqua che il cuore desidera. Gesù sta dicendo ai discepoli: seguendomi, voi riuscirete ad entrare nel vostro mondo interiore, a mettere ordine nel mondo interiore, a permettere a me di entrare dentro di voi ed essere signore della vostra vita, di essere potenza di guarigione nella nostra storia. Gesù blocca i discepoli, Gesù li frena così come frena tutti quanti noi. È possibile, nel tempo che avremo dopo, entrare nel cuore e vedere che cosa c'è nel cuore? C'è una poesia di Giuseppe Ungaretti, stupenda. Lui in poche parole riusciva ad esprimere dei concetti straordinari, dove dopo la guerra lui vede che tutti i paesi sono stati abbattuti, c'è un campo di battaglia, e alla fine lui comprende che l'unica città abbattuta è quella interiore, è quella del suo cuore. Forse è questo il passaggio che dovremmo fare anche noi. Non sono le cose al di fuori di noi che ci destabilizzano, sono quelle dentro di noi. E se le cose all'esterno ci tolgono la pace, è perché nel cuore non abbiamo la pace. Allora, oggi, ora Gesù sta chiedendo a te: ma tu nel cuore che ti porti? Di che cosa hai sete? Io per dissetarmi ho bisogno di acqua liscia. E allora, in mancanza di altro, bevo anche l'acqua minerale, l'acqua frizzante. Però la bevo sì, ma non mi disseta. Forse è una fissazione mia, non lo so. Gesù è proprio questo. È l'acqua che ti disseta. Ma se tu prendi altra acqua, come noi facciamo di solito, lui non potrà mai Quell'acqua che utilizziamo, quella bevanda che prendiamo, non potrà mai dissetarci veramente e donarci la pace e donarci la gioia. Gesù è come se questo pomeriggio stesse dicendo: ma nel tuo cuore che cosa c'è? Mi vuoi fare entrare nel tuo cuore? No, Signore, qua no. È simpatico quando noi andiamo a benedire le case. Vedi che dopo che hai bussato, sono tutti a soqquadro, perché credono che il sacerdote che va a benedire le case debba andare stanza a stanza. E allora magari da qualche parte c'è qualcosa fuori posto. E allora tu, per togliere dall'imbarazzo, che cosa fai? Ma non vi preoccupate, la benedizione la facciamo qua. Tanto la preghiera giunge. Altri invece sono fissati e devi andare stanza a stanza, angolo a angolo, come se l'acqua poi va comunque. A volte dovremmo portare una pompa, perché l'aspersorio non basta. Con Gesù capita la stessa cosa. Quando Gesù entra nella nostra vita, noi gli diciamo: stai nell'ingresso, si sta bene nell'ingresso, guarda, è confortevole. Dall'ingresso puoi vedere tutto. Ma con Gesù non è così. Gesù non è che vuole andare nel mondo interiore che noi ci portiamo, no, siamo noi che ne abbiamo bisogno, siamo noi che dobbiamo lasciarlo entrare. Dobbiamo lasciarlo entrare dove? Nelle ferite del nostro cuore, nei fallimenti della nostra storia, nei rapporti non riconciliati, nelle pacificazioni non realizzate, in quelle situazioni che ci fanno ancora male, in quei ricordi che affiorano e che ci tolgono la pace. È bello vedere quando una persona è pacificata con se stessa. È come un piano accordato. Tu lo puoi suonare e quella persona non perderà mai la pace. Invece nella nostra vita i nostri piani sono tutti scordati. Allora quando tu tocchi una situazione, e tu dici: ma perché sta saltando così? Semplice, perché gli stai toccando un tasto che nel suo cuore gli fa male e dentro ancora sta piangendo. Sono quei tasti che noi dobbiamo accordare, ed è Gesù solo che li può accordare. È Lui che, entrando dentro di noi, può pacificare il nostro passato. Ci sono alcuni, ad esempio, che non si perdonano una colpa commessa, un fallimento fatto, una caduta che si è verificata, una situazione che non è stata colta, una relazione che non è stata vissuta in profondità. Ma non è il caso di tornare indietro. Tu non puoi tornare indietro, tu non devi tornare indietro. E questo è anacronismo. Tu devi vivere ora, ma non cercando di rivivere quello che non hai fatto in passato. No, tante volte noi abbiamo i piedi nel presente ma la mente nel passato, e cerchiamo di recuperare dinanzi a noi stessi delle situazioni che ormai sono passate, perché tutto scorre. Noi vogliamo fermarle, vogliamo recuperarle. Io mi prendo del tempo per ritornare nel passato. No, no, il tempo scorre. Ma quello che puoi fare è vivere con pace quelle situazioni e metterle davanti a Dio e fare entrare Lui nella tua vita e permettere a Dio di mettere ordine nella tua storia. Quello vuol fare Gesù, ma non lo pretende. Dice ai discepoli: tu che cosa cerchi? Tu da me che cosa vuoi? Dov'è il mondo interiore che tu vuoi far visitare a Gesù? Oppure: no, Signore, resta qui, no, non c'è bisogno di andare da quelle parti. Gesù ti dice: ma guarda che c'è quella situazione. No, Signore, quella l'ho aggiustata. Ma guarda che c'è quell'altra situazione, quel dolore di quando eri piccolo. No, Signore, va tutto bene. E così viviamo la nostra fede, magari andiamo a messa, ci confessiamo, ma la nostra vita non cambia, perché non c'è pace dentro di noi, perché non c'è gioia dentro di noi. I discepoli a Gesù che cosa dicono? Rabbì, che significa maestro, ma tu dove abiti, dove rimani? Cioè vogliono stare con Gesù, vogliono entrare, vogliono rimanere con Gesù, vogliono fermarsi con Gesù. Cioè sanno che Gesù ha una parola che può illuminarli. Sanno che in un breve tempo non possono bruciare le tappe del cammino di conoscenza di se stessi. Hanno bisogno di fermarsi. Signore, tu dove rimani? Tu dove abiti? Tu dove dimori? Signore, tu dove rimani? Qual è la tua casa? E Gesù risponde molto candidamente: venite e vedete. Gesù non è un'equazione di matematica, non è una formula di chimica. No, non è un teorema che puoi applicare. No, 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 no. Ai vari problemi della tua vita. No, Dio non è questo. Dio ti permette di fare esperienza con Lui. Dio ti permette di camminare insieme con Lui e di sperimentare lì dove Lui abita. Lui abita nel cuore del Padre. Lui è il figlio unigenito del Padre. Lui ha parole di vita eterna. Lui può donarti la gioia che il tuo cuore desidera, se glielo permetti, se gli dici di sì. C'è un filosofo molto bello, è un anno anniversario per lui, Pascal, che tra le tante cose interessanti che dice, parla della scommessa. Dice, ma io non credo in Dio. Bene, ma perché non fai una scommessa? Scommetti con Dio. Allora, forse una scommessa la potremmo fare anche noi. Signore, io ti do 3 mesi, io ti do 6 mesi, io ti do 1 mese. Allora faccio tutto quello che tu mi proponi. Voglio vedere se alla fine di questo mese, di questi 3 mesi, la mia vita cambia. O io mi sento pacificato, io mi sento bene. Forse è una scommessa che potremmo fare. È una decisione che potremmo prendere, è un tempo che potremmo offrire. Gesù abita, Gesù ha una dimora. Noi tutti andiamo alla ricerca di un centro di gravità permanente, ma nessuno di noi ce l'ha. Noi crediamo di essere stabili, ma non lo siamo. Gesù è stabile nel Padre, è stabile nell'amore, è stabile nel dono. Gesù ha un punto di riferimento. Noi viviamo senza punti di riferimento ed è questa la cosa più tragica. Per questo basta una parola per farci urtare. Per questo bastano delle situazioni contingenti per farci perdere la pace, perché non riusciamo ad avere dei punti fermi nella nostra vita, così come ce l'ha Gesù. Il brano del Vangelo si conclude con quella indicazione temporale. Erano circa le 4 del pomeriggio e a scriverlo è quel Giovanni, uno dei due che poi metterà mano a tutto quanto il Vangelo, alle lettere e anche all'Apocalisse, secondo la tradizione. Cioè Gesù ha intercettato la sua vita, non gli ha dato tutto, non gli ha detto tutto, ha iniziato a camminare insieme con Lui e ricorda quel momento. L'augurio che io faccio a me e a voi è che siano anche per noi le 4 del pomeriggio, ma senza fare pezzi di cielo, senza volere da noi stessi chissà quale grande trasformazione una volta scesi dal monte come Pietro, Giacomo e Giovanni. No, troveremo la stessa vita, lunedì ci saranno le stesse incombenze, lo stesso lavoro, le stesse scocciature. Non è la vita che deve cambiare, siamo dentro di noi che qualcosa possiamo far cambiare, dando a Gesù la possibilità di parlarci, di dire qualche sillaba, di pronunciare qualche parola, di scommettere un poco su di lui. Più o meno è il gioco che si fa con i bambini, mica si chiede ai bambini di parlare, di fare dei discorsi. No, no, si chiede di iniziare a pronunciare delle sillabe. Lasciamo che Gesù dentro di noi inizi a pronunciare qualche sillaba, dolce dolce, piano piano, brevi sillabe che ci possono dare la chiave di lettura della nostra vita, che ci possono permettere una rivoluzione, una rivalutazione, una pacificazione della nostra storia. Questo è quello che vogliamo chiedere tutti quanti al Signore, in una settimana che riguarda questi due, ma riguarda anche gli altri. Quando Dio rinnova la mia vita, rinnova anche la vita delle altre persone. Io sono una tessera in questo grande mosaico della Chiesa e del mondo. È questa tessera, e di questa tessera che io sono responsabile. Facciamo qualche attimo di silenzio, poi leggeremo di nuovo il brano, lo leggerò io piano piano, e cercheremo di chiedere al Signore di entrare in questo brano, di donarci la possibilità di lasciargli pronunciare qualche sillaba bella nella nostra vita, per la nostra gioia, per fare dei piccoli passi nel cammino verso di Lui e con noi stessi.